Il 31esimo canto è un canto particolarmente intenso per la confessione che Dante deve fare, proprio è chiamato a fare, al cospetto di Beatrice. Beatrice non solo lo interroga, ma lo pungola, anche con parole di sarcasmo quando allude al suo farsi piccino quando invece è una persona adulta. E Dante prova un sentimento non solo di pentimento, ma, come dice lui stesso, di confusione e paura, perché è costretto a entrare nella profondità di se stesso. E qui trova un peccato e una colpa talmente grave, talmente vergognosa, che addirittura sviene. I passaggi sono questi. Beatrice prima parlava agli angeli e quindi le sue parole colpivano di taglio, ora si rivolge direttamente a lui e allora le sue parole colpiscono come una spada di punta. Questa è la prima espressione. Poi lo invita a confessarsi, quindi a esprimere con le parole la piena confessione della sua colpa. Di fronte al silenzio di Dante, Beatrice gli pone una domanda: che pense? È la stessa situazione di quando Dante, di fronte alle parole di Francesca, aveva abbassato gli occhi ed era rimasto in silenzio e Virgilio gli aveva chiesto che pense. E lui aveva parlato dei pensieri, dei desideri, dei sospiri che avevano portato Francesca a quel passo. E questo termine, disiri, ritorna frequentemente nel canto. È come un rimando esistenziale all'esperienza di Francesca. Anche in quel caso Dante era svenuto. Di fronte alle accuse di Beatrice di averla tradita, non con un amore terreno, ma con falsi piaceri, e forse anche di aver tradito la missione, che è quella di elevarsi con pensieri e opere rivolte a Dio e comunque al bene collettivo, che avrebbe dovuto seguire continuando ad amare Beatrice. Di fronte a queste accuse, dicevo, Dante prova confusione e paura. Confusione e paura sono le situazioni iniziali del suo viaggio, quelle della selva oscura. Ma qui ha di fronte Beatrice stessa, non ha neanche Virgilio, che era un'ombra, che era quindi solo un aiuto culturale, anche poetico, ha di fronte proprio Beatrice, il suo primo grande amore, ma anche la verità rivelata, una donna beata che rappresenta la verità. E allora ecco, da questi sentimenti nascono sospiri e lacrime, e sospiri fa rima con disiri, proprio come nell'episodio di Francesca. Ma questa volta, invece che martiri, la rima di questo canto è saspiri, perché ora siamo in una fase non solo di riconoscimento della colpa, ma di elevazione da essa, di superamento. E la domanda di Beatrice ancora è questa: quali fossi attraversati o quali catene trovasti che ti impedirono di procedere là dove io ti avevo indicato? Che cosa ti ha sbarrato la strada? Chi ti ha impedito l'accesso alla salvezza, al desiderio del bene supremo? Se ci pensiamo, torniamo indietro alla selva, sappiamo che sono la lonza, il leone e la lupa, cioè i vizi capitali, che rappresentano ostacoli e impedimenti a quella vetta spirituale che Beatrice, con la sua vita, anche dopo la morte, voleva invitare Dante a seguire, a raggiungere. Oppure, e qui un altro ostacolo sulla via della salvezza, quali agevolezze o quali avanzi nella fronte degli altri si mostrarono? Quali lusinghe, quali vantaggi nell'aspetto degli altri beni si mostrarono, tanto che tu li seguissi al posto mio. Ecco, sono due allora gli ostacoli: uno quello ma al limite anche degli intralci, delle preoccupazioni, dei mali effettivi che ti possono fermare, ti possono demoralizzare, ti possono far cadere, ma possono anche essere degli ostacoli, tra virgolette, positivi, nel senso sono quelle lusinghe con le quali i beni terreni ti si presentano, illudendoti di trovare la felicità nel seguirli. E questi possono essere dai piaceri più carnali, come quelli della gola o della lussuria, o i piaceri più intellettuali, che possono essere quelli della ricerca, non so, filosofica anche. E allora ecco la prima confessione di Dante. Le presenti cose col falso lor piacer volser i miei passi, non appena tu moristi. Cosa significa? La realtà che avevo davanti mi attrasse con la sua falsa bellezza. Siamo nel campo che abbiamo già visto nel sogno della femmina balba del canto 19. Dante confessa, insomma, di essere stato deviato dai falsi piaceri che lo hanno distolto dal vero piacere e dalla vera bellezza che Beatrice rappresentava. Beatrice approva la confessione diretta di Dante, ma aggiunge: devi proprio provare vergogna viva del tuo errore, perché tu sia più forte quando le sirene cercheranno ancora di allettarti. Allora ascolta, dopo la mia morte tu avresti dovuto seguire un'altra strada. La natura o l'arte non gli mostrarono mai un piacere simile a quello che poteva procurargli la visione del corpo di Beatrice. E se si è dimenticato quel piacere che era il più grande, si è dimenticato o non ha potuto realizzare quel piacere sommo a causa della sua morte, nessuna cosa terrena avrebbe potuto indurlo a desiderarla. Quindi avrebbe dovuto rivolgere i suoi desideri al cielo, dietro a lei, che non era più una cosa mortale, e quindi anche i beni terreni avrebbero dovuto rivelargli chiaramente la loro transitorietà. Vediamo di capire che cosa sta dicendo qui Dante. Beatrice lo rimprovera di questo. È come se Dante avesse avuto di fronte a sé un bene inestimabile, un bene straordinario, e Beatrice allude chiaramente al suo corpo, alla bellezza del suo corpo. Lui l'ha desiderata, e questo era un desiderio grandissimo che aveva ispirato per un certo periodo la sua vita. Quando lei è morta, Dante avrebbe dovuto capire che se non si poteva realizzare un piacere di quel genere, cioè legato alla bellezza di lei, ed era un piacere sommo, e questo corpo era sparito, era svanito, aveva dimostrato la sua inconsistenza. Ecco, a quel punto Dante avrebbe dovuto capire che tutti i beni sono transitori, sono destinati a finire, e allora nessun bene può realizzare la felicità. Quindi, se quando era in vita lei, Dante, poteva aspirare a essere felice guardandola o addirittura possedendola, una volta morta, lui doveva capire che qualunque altro desiderio sarebbe stato effimero, e quindi avrebbe dovuto capire in che cosa consiste la vera felicità: aspirare alla eternità, al cielo. Perché qualsiasi bene, anche se tu lo coltivi e lo apprezzi, però sai che è di breve durata, e quindi, per carità, ti dà una certa soddisfazione, ma è comunque molto limitata. Allora, al di là dell'esperienza personale, la morte di una persona cara ti pone di fronte alla transitorietà della vita terrena, e quindi al desiderare una felicità diversa. Questo è il ragionamento a cui Dante arriva, perché prima evidentemente ha tradito, tra virgolette, il messaggio della vita e della morte di Beatrice. E ancora, attraverso quella bellezza meravigliosa che gli si presentava, Dante avrebbe dovuto cogliere il messaggio della bellezza universale. Non avrebbe dovuto attendersi, insomma, la felicità da cose terrene, ma puntare all'essenziale, scegliere di dedicarsi a qualcosa di veramente alto. E infatti il discorso di Beatrice prosegue in questo modo: non ti dovea gravar le penne in giuso ad aspettar più colpi, o pargoletta o altra vanità con sì breve uso. Insomma, non si sarebbe dovuto abbassare a cercare la felicità in cose assolutamente effimere come una fanciulletta o beni assolutamente transitori. Era destinato a volare alto, a dirigere le sue energie verso il bene, che per lui poteva essere quello che poi è quello che sta compiendo questo viaggio per arrivare alla visione di Dio, ma per noi che lo seguiamo potrebbe essere l'affetto, l'amore disinteressato, puro, verso i propri simili, magari partendo dai più vicini, che spesso l'amore per il prossimo è più difficile, e poi allargarsi alla umanità intera. L'idea del volo prosegue con l'esempio che Beatrice porta, quello dell'uccellino che, appena nato, magari può anche prendere dei colpi prima di capire lo sbaglio. Gli uccelli adulti invece intuiscono il pericolo o sanno riconoscere gli inganni, e quindi è un invito a Dante a guardare se stesso non come un bambino, ma come una persona adulta. L'invito è reso chiaramente dall'intonazione sarcastica con cui Beatrice si rivolge a lui: alza la barba, non startene lì quindi con gli occhi bassi come un fanciulletto, ma alza il volto, e non usa il termine volto, ma usa il termine barba, e lui capisce che il velen dell'argomento lo chiama, e cioè lo invita a essere un adulto, ad assumersi cioè completamente la responsabilità del suo comportamento, compreso quello di aver, ed è l'ultima accusa fortissima, dimenticato la sua bellezza. Anzi dice: guardami bene in volto e così vedrai che cosa ti sei perso correndo dietro ai beni terreni. Ed è guardando Beatrice che Dante prova l'ortica del pentimento, sente l'errore gravissimo che ha compiuto. Nonostante sia al di là della riva e sotto il velo, l'attuale bellezza supera la bellezza di allora più di quanto da viva non superasse tutte le altre donne. Il pentimento quindi nasce vedendo la bellezza di Beatrice e sapendo di essersene privato con le sue stesse azioni. E allora, a quella di tutte le altre cose che più mi attrasse col desiderio di sé, allontanandomi di Beatrice, più mi divenne odiosa. Quel falso bene che mi allontanò da Beatrice o mi attrasse nel suo amore, più mi divenne odiosa. Non spiega in che cosa consista, cosa che più lo ha attratto rispetto a Beatrice, allontanandolo da lei, forse perché prima di tutto è una cosa assolutamente personale, forse anche per lasciare a noi la scelta di questa cosa, nel senso, se questa è un'esperienza che lui ci consiglia di compiere a nostra volta, saremo noi a dover decidere, e, o meglio, riconoscere qual è la tentazione o l'oggetto, insomma, del nostro desiderio che ci allontana dalla vera felicità, che consiste nel fare, nello scegliere il bene. E quindi siamo noi a dover riconoscere, e sarà questa riconoscenza, cioè questo riconoscimento, e che ci farà prima di tutto soffrire tremendamente come lui, però ci libererà decisamente dal male. E infatti è il riconoscere questa colpa intima che addirittura lo farà svenire. Quando rinviene si ritrova con Matelda, la donna che aveva trovato sola nella foresta e che ora lo aveva immerso nel fiume Letè e lo teneva a galla mentre lei se ne andava leggera sull'acqua come una barca o, alcuni dicono, come la spola di un telaio. Arrivato verso la riva, Dante viene immerso completamente nell'acqua ed è costretto a bere l'acqua dell'Etè, che è quella che fa dimenticare il male commesso. È il rito di purificazione che segue alla contrizione del cuore, al pentimento e alla confessione piena della colpa. Immerso nell'acqua, Dante dimentica, nell'acqua dell'Etè, dimentica completamente tutto il male compiuto, che così non gli graverà più le ali e non sarà più un peso che gli impedisce di salire al cielo. Anche questa è una situazione molto bella che dovrebbe nascere dalla confessione delle colpe nella confessione della Chiesa Cattolica, no? Però spesso, anche se c'è la confessione della colpa, spesso il rimorso prosegue perché ci si rende conto magari delle conseguenze negative che il comportamento colpevole ha avuto sugli altri. Ma in questo caso Dante, che ha capito quanto male abbia fatto a se stesso prima che agli altri, spesso la colpa si vede nella sofferenza degli altri, ma in questo momento Dante ci fa capire che aver seguito i falsi piaceri ha danneggiato soprattutto lui. Secondo punto, l'aver dimenticato con questa immersione tutto il male compiuto è un atto di fiducia anche in Dio, che riesce a superare il male degli uomini creando e ricreando continuamente la bellezza, la bontà e salvando questi uomini che pure sono stati danneggiati dalle nostre colpe. Quindi è molto bello anche questo momento. Liberato dal male, Matelda consegna il pellegrino alle quattro belle donne che danzano intorno al carro. Sono le quattro virtù cardinali e ognuna di loro lo copre col proprio braccio. Cosa significa? Che ognuna prende Dante sotto la sua protezione. Queste virtù lo proteggeranno da l'ingiustizia, l'imprudenza, la debolezza, l'intemperanza. Le quattro virtù condurranno Dante a vedere gli occhi di Beatrice. Merrenti sta per meneremoti, con sincope. Occorreranno le tre virtù teologali per aguzzare la vista di Dante, perché sono le virtù teologali che riescono a guardare più nel profondo. Fede, speranza e carità sono i mezzi che aiutano la mente umana, l'uomo, a comprendere la verità rivelata. Il tutto comunque è reso attraverso immagini poetiche particolarmente belle e umanissime, tutte centrate sul desiderio e il piacere della realizzazione di tale desiderio. C'è il desiderio di vedere, c'è il desiderio di amare, il desiderio di rivedere la persona amata, ma anche il desiderio di essere degni della persona amata. Da una parte c'è la vista che diventa sempre più acuta grazie alle virtù cardinali e alle virtù teologali. Significa che per vedere bene il mondo, gli altri e soprattutto la bellezza che ci circonda occorre una vista pura aiutata da queste virtù, altrimenti la nostra visione sarà difettosa e parziale. E Beatrice rappresenta il mezzo che ti permette di elevarti, di vedere sempre meglio. Le virtù portano Dante vicino a Beatrice e lo invitano a fissare il suo sguardo negli occhi di lei, quegli occhi dai quali fu attratto e dai quali amore lo invitò ad amare. A quel punto, mille desiri più che fiamma caldi strinsermi gli occhi agli occhi rilucenti. Mille desideri più ardenti del fuoco mi costrinsero a fissare i suoi occhi lucenti. Ecco condensato in pochi versi il significato del desiderio e del piacere. Desiderio, piacere, amore sono un tutt'uno e consistono nel desiderio proprio di guardare, di ammirare la bellezza, che in questo caso di Beatrice, ma è la bellezza di Dio e dell'universo. E quindi verità e bellezza, amore che scalda il cuore e la mente, sono un tutt'uno. Segue ora un altro momento particolare della evoluzione spirituale di Dante. Dopo aver superato definitivamente la sua colpa, quella più specifica che l'ha allontanato da Beatrice, ora riesce a vedere la duplice natura di Cristo. È un'anticipazione del viaggio che Dante compirà nel paradiso. Nel paradiso, attraverso gli occhi di Beatrice, Dante aguzza sempre più la sua vista, tanto che riuscirà a vedere il mistero di Dio. Qui riesce a vedere come in uno specchio l'alternarsi degli atteggiamenti delle due nature. Il grifone rappresenta Cristo nella sua duplice natura di vero uomo e vero Dio, e la cosa che lo meraviglia è che il grifone sta fermo, sta quieto, ma la immagine riflessa negli occhi di Beatrice si muove. Cosa significa? Che la realtà sembra una, ma in effetti, vista attraverso gli occhi di Dio, è molteplice. Mentre se ne sta così stupito e lieto, gustando quel cibo che nel momento stesso in cui sazia fa aumentare il desiderio, le altre donne si fanno avanti, danzando e invitando Beatrice a volgere i suoi santi occhi verso il suo fedele che per vedere lei ha compiuto tanta strada. Insomma, togli il velo, mostra la tua bocca in modo che veda la seconda bellezza che tu nascondi. A che punto siamo della evoluzione spirituale di Dante? Dante sta vedendo negli occhi di Beatrice velata l'immagine di Cristo, e mentre sta gustando già una gioia paradisiaca, che è quella del vedere qualcosa di divino, grazie alle tre virtù teologali, fede, speranza e carità, riesce a gustare anche un'altra bellezza, la bellezza della bocca. Che significato nasconde la bocca? Forse le parole della grazia e della salvezza, ma potrebbe essere la bellezza del sorriso, il calore che sprigiona il sorriso di una persona amata. Tra gli occhi che vedono e la bocca che sorride e bacia, e quindi trasmette pienamente l'amore, Dante gusta davvero uno splendore di viva luce eterna, come dice nelle ultime terzine.